Un saluto a voi amici del web. A grande richiesta torniamo oggi a parlare di caffè con una serie di due video più approfonditi di quello che avevamo pubblicato su questo canale alcuni anni fa. Io come sempre quando ritorno sugli stessi argomenti riguardo i video vecchi per vedere se sono da rimpiazzare, ma in questo caso no, quello era un video perfettamente sintetico, dritto al punto, le informazioni date rimangono a tutt'oggi corrette per cui l'ho lasciato lì dov'è. Qui invece entriamo un po' più nel dettaglio di questa bevanda, di cui parliamo oggi a livello generale e poi nel prossimo video specificando meglio le differenze tra le varie tipologie di caffè che si possono preparare. Il caffè è uno dei protagonisti per eccellenza di quel balletto di informazioni contrastanti che finiscono quasi sempre per frustrare ed esasperare il consumatore medio, no? Un giorno uno studio trova che ci fa bene per i suoi polifenoli antiossidanti, il giorno dopo un altro studio trova che ci fa male per i composti cancerogeni della sua tostatura, oggi è descritto al pari di una droga che crea dipendenza, domani come un innocuo alleato per darci un po' di carica. Oggi aumenta il rischio di tumore al pancreas, domani riduce il rischio di quello al fegato, poi aumenta il rischio cardiovascolare, poi anzi no, lo diminuisce e uno comprensibilmente dice andate al diavolo voi gli studi, gli esperti, che non ne capite nulla neanche voi. Anche perché abbiamo talmente tanti dati e studi sul caffè che chi vuole parlarne bene ha a disposizione un profluvio di letteratura scientifica per esaltarne i benefici, chi invece vuole parlarne male ha a disposizione un altrettanto ampio repertorio di letteratura scientifica per evidenziarne i potenziali rischi e problemi. In realtà, quando le cose si approfondiscono un minimo e si mettono nella giusta prospettiva senza limitarsi ai risultati dell'ultimo studio uscito ieri, ma integrando meglio tutte le nozioni, il quadro diventa assai meno ambiguo. Ed è questa appunto l'ambizione, se avete la pazienza di seguirmi, di questi due video. Di una cosa però possiamo stare certi, nel bene o nel male il nostro organismo al caffè non resta indifferente e non ci resta indifferente principalmente per via di tre diverse categorie di sostanze che lo caratterizzano e che analizzeremo oggi una per una, la caffeina, i polifenoli e i diterpeni. Cominciamo dalla prima, la caffeina, che è sicuramente il componente più noto e responsabile della maggior parte dei suoi effetti biologici. Innanzitutto perché è un alcaloide stimolante che agisce direttamente sul sistema nervoso centrale con un effetto quasi farmacologico, dandoci quella sensazione di energia e lucidità che moltissimi sperimentano dopo una tazzina. La caffeina infatti ha due effetti fondamentali. Il primo è che blocca i recettori dell'adenosina, un neurotrasmettitore che nel nostro cervello induce la sensazione di stanchezza e sonnolenza, per cui di fatto la caffeina ne blocca l'azione. Peraltro, come effetto secondario di questo, aumenta anche l'attività della dopamina, che migliora motivazione e attenzione, e della noradrenalina, che aumenta vigilanza e capacità di concentrazione. E poi, secondo meccanismo, la caffeina inibisce le fosfodiesterasi, quegli enzimi che degradano l'AMP ciclico, che è quel messaggero che trasmette e amplifica il segnale dell'adrenalina dentro le cellule. Poi di norma le fosfodiesterasi degradano il CMP per spegnere il segnale, ma se la caffeina lo impedisce perché le blocca, il risultato finale è un aumento dell'attivazione e della stimolazione fisiologica dell'adrenalina. Cioè di fatto le cellule, una volta stimolate dall'adrenalina, restano accese molto più a lungo. Come risultato di tutti questi meccanismi, il caffè ci aiuta a sentirci più attenti, più vigili, più lucidi, più concentrati e ci dà una mano a tenerci svegli se dobbiamo essere ancora attivi nelle ore serali e notturne. Ma la caffeina ha anche un secondo effetto spesso ambito, che è quello di essere una sostanza termogenica, vale a dire aumenta di un 3-4% il metabolismo basale, che non è poco perché si tratta di energia che spendiamo a riposo, non associata ad alcuna attività fisica. Ecco perché in quasi tutte le formulazioni per perdere peso vendute a caro prezzo troverete sempre della caffeina, la stessa che potete trovare più a buon mercato bevendovi qualche caffè. E il meccanismo è sempre lo stesso dell'effetto stimolante, prolungando l'azione catabolizzante dell'adrenalina o del glucagone, va ad aumentare la nostra spesa energetica, cioè ci fa bruciare di più. Ancora, la caffeina ha un noto effetto coadiuvante analgesico, in particolare in caso di mal di testa. Vale a dire che da sola non ci fa passare il mal di testa, a meno che si tratti di lievi mal di testa da tensione, per cui vabbè, il rito del caffè ci aiuta a rilassarci, ma in associazione a un farmaco analgesico come aspirina o paracetamolo ne potenzia o accelera gli effetti, e questo perché ha un moderato effetto vasocostrittore cerebrale, cioè restringe temporaneamente i vasi dilatati che sono alla base di molti mal di testa. E questo è un effetto reale e riconosciuto clinicamente, peraltro nemmeno marginale. Secondo la meta-analisi del database Cochrane, ad esempio, in combinazione con analgesici da banco, la caffeina può aumentarne fino al 40% l'efficacia antidolorifica. La cattiva notizia è che è un jolly che non si può giocare troppo spesso, perché in caso di mal di testa frequenti, se ci affidiamo sempre alla caffeina, il suo uso cronico eccessivo può provocare la cosiddetta rebound headache, cefalea da rimbalzo, cioè poi ce la fa tornare lei. E se smettiamo di assumerla dopo che ne siamo diventati dipendenti, anche la classica cefalea da sospensione, di fatto una crisi di astinenza. La caffeina poi ha anche un'azione moderatamente broncodilatatrice, sempre conseguente ai suoi due meccanismi di bloccare l'adenosina e le fosfodiesterasi. Non si tratta di un'azione terapeutica, nel senso non si può risolvere un attacco d'asma con la caffeina, ed è più debole da questo punto di vista dell'azione della teofillina, ma certamente è un effetto reale e peraltro prolungato nel tempo, nel senso che può migliorare la funzione polmonare fino a 3 ore dopo l'assunzione. Poi ancora, la caffeina agisce anche a livello del tratto digerente, favorendo la secrezione di acido cloridrico e della bile e aumentando la motilità intestinale, quindi nel complesso stimola e aiuta la digestione, per cui la nostra tradizionale tazzina a fine pasto ha effettivamente un senso. D'altra parte, la stessa caffeina può creare anche dei problemi, soprattutto se assunta in quantità eccessive o in certe condizioni. Innanzitutto, può aumentare il nervosismo, soprattutto in persone particolarmente sensibili o in situazioni di stress. Può causare palpitazioni e tachicardia e aumenti transitori della pressione sanguigna che, per quanto modesti, in alcuni soggetti ipertesi potrebbero rappresentare un problema nell'immediato, anche se nel lungo termine, invece, diversi studi hanno suggerito come proprio nei pazienti ipertesi un consumo regolare di caffè potrebbe essere protettivo contro il rischio cardiovascolare di una pressione sanguigna elevata, e il motivo lo scopriremo più avanti. Poi, anche se in misura nettamente inferiore rispetto a fosforo, sodio e proteine animali, ma anche un eccesso di caffeina può avere effetti negativi sul metabolismo del calcio, promuovendone l'escrezione urinaria, e quindi un forte consumo di caffè potrebbe aumentare nel lungo termine il rischio di problemi alla salute delle ossa. Più nell'immediato, invece, la caffeina può interferire con la qualità del sonno, soprattutto se assunta nelle ore serali e in quelle persone che la metabolizzano più lentamente anche a partire dalle ore pomeridiane. In questo caso, quello stesso effetto stimolante che tanto è provvidenziale quando dobbiamo darci una svegliata, può diventare estremamente frustrante per chi invece vuole addormentarsi. Infine, in alcune persone il caffè, anche per via della secrezione di acido cloridrico che induce, può irritare la mucosa gastrica, provocando bruciori di stomaco o peggiorando condizioni come il reflusso gastroesofageo. Tutte queste risposte sono in realtà molto individuali. Alcuni possono bere più tazze senza problemi, mentre altri avvertono effetti collaterali anche con quantità più ridotte. E questo dipende da fattori genetici, dal metabolismo personale della caffeina e dallo stile di vita, come l'abitudine al fumo o il consumo di certi farmaci. Per esempio, chi fuma tende a metabolizzare la caffeina più velocemente, mentre alcuni farmaci o condizioni di salute possono rallentarne il metabolismo, aumentando la sensibilità alla caffeina. In generale, comunque, si considera sicura per gli adulti, queste sono le indicazioni che dà la Food and Drug Administration, una dose fino a 400 mg al giorno di caffeina, da ridurre a massimo 200 mg durante la gravidanza. Poi nel video successivo vedremo meglio come varia il contenuto di caffeina nei vari tipi di caffè per capire a cosa corrispondono questi numeri. Un'altra cosa da tenere presente è che la caffeina genera anche una certa dipendenza e assuefazione, ma anche su questo punto ritorneremo nel video successivo per capire se ciò sia o meno un problema. Oggi invece passiamo alla seconda categoria di composti caratteristici del caffè, che sono i polifenoli, che dal punto di vista sensoriale sono responsabili del gusto acidulo del caffè insieme ad altri acidi organici. Ma quello che più ci interessa è il loro effetto protettivo per la nostra salute, perché i polifenoli, lo sapete, sono potenti antiossidanti e il caffè ne ha davvero molti. Parliamo del 7-10% in peso di polifenoli sul chicco, tanto che dato il consumo diffuso che ne facciamo, diverse stime ritengono che sia proprio il caffè a essere la principale fonte di antiossidanti nella nostra dieta. I suoi polifenoli caratteristici sono l'acido clorogenico e i suoi derivati, che oltre all'effetto antiossidante che ci protegge dai danni dei radicali liberi, sono anche associati specificamente a benefici sul metabolismo del glucosio, al miglioramento della sensibilità all'insulina e quindi in definitiva a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2. Poi ancora, i polifenoli hanno un effetto prebiotico, cioè favoriscono la selezione di un microbiota intestinale benefico e protettivo per la nostra salute. E questa presenza di polifenoli è unicamente una caratteristica positiva del caffè, nel senso che per queste sostanze abbiamo solo i pro e nessun contro. E veniamo così alla terza categoria di componenti distintivi del caffè, che sono i diterpeni, principalmente cafestol e caweol, che dal punto di vista sensoriale contribuiscono in modo molto importante all'aroma e alla pienezza del gusto del caffè. Se macinate dei chicchi di caffè in casa, quell'aroma che resta nella stanza per molto tempo è dovuto soprattutto a loro. Queste sono molecole lipidiche, per cui non sono solubili in acqua e sono presenti invece nelle micelle oleose del caffè. Anche loro, come la caffeina, hanno dei pro e dei contro. I pro sono principalmente le loro proprietà antinfiammatorie, che potrebbero in parte affiancarsi ai polifenoli nello spiegare gli effetti protettivi osservati per il caffè nei confronti di diversi tipi di tumore e, in effetti, attività antitumorali di questi diterpeni sono state osservate direttamente in diversi studi in vitro e sul modello animale. I contro però sono che diversi studi intorno agli anni 90 del secolo scorso hanno evidenziato come questi stessi diterpeni portino ad un aumento dei livelli di colesterolo totale e in particolare di quello LDL, il più insidioso dal punto di vista del rischio cardiovascolare. Erano dati un po' controversi che furono poi smentiti da altri studi anche clinici pubblicati successivamente, per cui l'interesse verso questo aspetto scemò un po', finché molto recentemente è tornato prepotentemente alla ribalta con la pubblicazione degli ultimi dati epidemiologici elaborati da uno dei principali database statunitensi, in cui questo aumento di colesterolo totale e LDL risultava non solo di nuovo molto evidente, ma anche dose dipendente, vale a dire quanto maggiore l'assunzione di diterpeni, quanto più consistente l'aumento della colesterolemia. La buona notizia però è che l'effetto si osserva in modo clinico solo con dosi molto elevate di caffè, al di sopra di quelle che abbiamo dichiarato prima essere sicure per gli adulti, per cui i soggetti in buona salute che fanno un consumo moderato di caffè a tutti i fini pratici non se ne devono preoccupare. C'è poi anche una quarta categoria di sostanze che vengono a volte chiamate in causa e sono le sostanze potenzialmente tossiche o cancerogene che si formano con la tostatura dei chicchi. In realtà si tratta di una questione veramente marginale, perché i livelli nella bevanda di queste sostanze sono veramente bassi per poter esercitare un effetto concreto alle dosi normali di consumo. E allora torniamo al solito discorso: se cerchiamo col lanternino, in qualunque alimento, nessuno escluso, troviamo qualche sostanza che a dosi 1000 volte superiori è tossica. Ma a dosi 1000 volte inferiori, che sono quelle che poi ci prendiamo noi, è perfettamente gestibile dai nostri sistemi detossificanti. Per cui la tostatura del caffè genera idrocarburi aromatici, furani, acrilamide, eccetera, sì, né più né meno di moltissimi altri cibi cotti ad alte temperature e con livelli finali ampiamente inferiori alle soglie di rischio stabilite dall'EFSA o dall'FDA. Oltretutto, la principale di queste sostanze, a volte sotto accusa, che si formano con la tostatura del caffè è l'acrilamide, la quale ha una caratteristica: si forma subito nelle fasi iniziali della tostatura, per cui i quantitativi finali sono esattamente gli stessi sia nei caffè a tostatura delicata sia in quelle con tostature più spinte e molto scure. La tostatura più spinta può semmai aumentare gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono però ancora meno. Da ultimo ci sono i furani, che sono volatili, però possono concentrarsi nel caffè confezionato sottovuoto ed essere abbondanti nelle prime tazzine che prepariamo. Poi volano via dopo che la confezione è aperta da un po'. Però ripeto, a tutti i fini pratici di queste sostanze non mi preoccuperei affatto perché hanno un impatto pressoché insignificante e questo ce lo dimostrano tutti i più importanti studi clinici ed epidemiologici che abbiamo a disposizione sulla relazione tra consumo di caffè e rischio tumorale. Se queste sostanze fossero un problema, osserveremmo un aumento del rischio di tumore col forte consumo di caffè. Invece quello che osserviamo è esattamente l'opposto, un effetto protettivo del caffè sul rischio tumorale, a conferma del fatto che se anche i composti tossici della tostatura, come pure quegli infimi residui bruciacchiati di caffè sulla moca o altre minuzie di questo tipo, se anche facessero qualcosa di male, il loro effetto sarebbe più che ampiamente compensato dalla presenza dei suoi composti protettivi, e cioè i polifenoli antiossidanti e i diterpeni antinfiammatori di cui dicevamo prima. Per esempio, abbiamo ormai molte evidenze di come un consumo moderato ma regolare di caffè possa ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 grazie a un miglioramento del metabolismo del glucosio e della sensibilità all'insulina. Altri studi indicano un possibile ruolo positivo del caffè nella prevenzione di alcune malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. L'effetto antiossidante, antinfiammatorio e insulinosensibilizzante è poi anche ciò che spiegherebbe la protezione dal rischio cardiovascolare, per cui, come dicevamo prima, un consumo moderato di caffè andrebbe raccomandato proprio ai soggetti ipertesi, perché anche al netto di quel possibile e transiente aumento moderato della pressione dopo l'ingestione, è più importante l'effetto protettivo nel lungo termine contro i possibili danni vascolari della pressione alta. Poi ancora ci sono molte indicazioni che il caffè possa aiutare a proteggere il fegato, riducendo il rischio di cirrosi e di alcuni tipi di tumore epatico. Il World Cancer Research Fund non indica una dose consigliabile, ma individua un'associazione protettiva molto netta tra un consumo regolare di caffè e la riduzione del rischio di tumore al fegato e all'endometrio. Nel caso del tumore al fegato si osserva una relazione dose-risposta, che è generalmente quella che più ci conforta sull'affidabilità dell'associazione. In questa meta-analisi del 2023, ad esempio, si osservava una riduzione del rischio di tumore epatico del 25% con una tazza di caffè filtro al giorno e una riduzione del 38% del rischio con due tazze di caffè filtro. Nel caso dell'endometrio l'associazione si osserva solo confrontando i percentili. In questa meta-analisi di 24 studi, per esempio, si osservava una riduzione del rischio di tumore del 29% nel gruppo col consumo più alto di caffè rispetto a quello col consumo più basso. Ci sono poi evidenze meno nette o di entità più lieve ma comunque interessanti su una riduzione del rischio di tumore al colon, alla mammella, soprattutto nelle donne dopo la menopausa, e altri tipi di tumore. Nel caso del tumore al colon c'è anche un recente studio molto interessante del 2025 sulla sopravvivenza, vale a dire in questo studio si è andati a osservare l'effetto del consumo di caffè dopo una diagnosi di tumore al colon, osservando una riduzione del rischio di progressione del cancro e di morte di circa il 24% nei pazienti col più alto consumo di caffè, molto probabilmente per l'effetto del contatto diretto delle sostanze bioattive del caffè con le pareti dell'intestino. Dati che sembrano anche confortare una lunga tradizione di ricorso a clisteri di caffè proprio per i suoi effetti biologici sulle pareti intestinali, in questo caso il retto e la parte terminale del colon. Va anche riportato però che i ricercatori hanno osservato la stessa relazione anche nel caso del consumo di tè. Vi leggo le conclusioni di questa enorme review di 112 meta-analisi epidemiologiche su 59 diversi effetti del caffè, quindi una quantità ciclopica di dati. Vedete che gli autori concludono: il consumo di caffè è associato a una probabile riduzione del rischio di tumore al seno, colon, retto, endometrio e prostata, ridotto rischio e mortalità cardiovascolare, morbo di Parkinson e diabete di tipo 2. Oh, e adesso non possiamo esimerci dal fare almeno un cenno al quinto componente, quello che di per sé non c'è nel caffè, ma molto spesso lo aggiungiamo noi, vale a dire lo zucchero. Come sa bene chi segue questo canale, non sarà certo quel cucchiaino di zucchero che mettiamo o meno nel caffè a fare la differenza dal punto di vista di quei 70 kg l'anno di zucchero aggiunto che ciascuno di noi si mangia. Non perché lo aggiungiamo noi, ma perché è nascosto nei prodotti industriali come yogurt, biscotti, cereali da prima colazione, merendine, bibite, milkshake, eccetera. però è proprio una questione di igiene alimentare. L'assuefazione al sapore dolce è un enorme problema della nostra dieta moderna, per cui dobbiamo abituarci a farne a meno e quindi anche a non metterlo nel caffè. Ma non sostituendolo con un dolcificante non calorico, perché sennò continueremo ad essere dipendenti dal sapore dolce, bensì semplicemente smettendo di aggiungerlo, portando pazienza per un paio di settimane durante le quali il caffè ci farà schifo, ma passate le quali il nostro palato si sarà completamente rieducato alle nuove soglie e lì finalmente potremo anche scoprire per la prima volta e apprezzare il vero sapore del caffè, perché credetemi, il caffè con lo zucchero non sa di caffè, sa di zucchero. Però finché non ci abituiamo a farne a meno, non lo possiamo sapere. Oltretutto non dimentichiamo neanche che il caffè nero ha virtualmente zero calorie. Se invece cominciamo ad aggiungerci zucchero, come pure latte, panna o addirittura sciroppi aromatizzati che aggiungono calorie e grassi, il conto calorico comincia a lievitare anche in modo significativo, con effetti che possono influire sul peso e sulla salute metabolica. E con questo, amici del web, ci fermiamo per oggi. Che risposta potremmo dare, insomma, dopo tutto questo parlare alla domanda se fa bene o male il caffè? Ovviamente, né l'una né l'altra cosa, il caffè non è un elisir di lunga vita né una bevanda tossica. Non è certo una buona idea abusarne, ma non c'è nemmeno alcuna ragione di temerlo o di eliminarlo se ci fa piacere berlo, perché alla luce di quanto ne sappiamo oggi, un consumo moderato e regolare di caffè, possibilmente senza zucchero, non fa che giovare alla nostra salute. D'altra parte, nel video di oggi abbiamo parlato di caffè in generale, ma non dimentichiamo che si tratta in realtà di una famiglia di bevande che possono essere preparate in modo molto diverso e questo può influire notevolmente sul contenuto delle diverse sostanze. Ecco perché nel prossimo video ritorneremo su questi concetti, ma applicandoli alle diverse tipologie di preparazione del caffè: espresso, mocha, French press, filtro, cold brew e Turkish, esaminando i pro e i contro di ciascuno e cercando di capire quali siano le modalità di preparazione ottimali per un caffè perfetto e il più salutare possibile. E poi proveremo anche a dare risposta a una domanda un po' provocatoria: ma il caffè è una droga? Appuntamento alla prossima puntata. www.spaziosfera.com, questo è il sito dove potete trovare ulteriori contenuti attraverso cui inviare le vostre domande. Siete i benvenuti anche su Instagram, X e Facebook, @spaziosfera, e infine, naturalmente, la regola delle regole da non dimenticare mai è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro? Very full.